Grazie per questa gentile presentazione e grazie agli organizzatori che mi hanno invitato. Sono molto contento di partecipare a questo convegno e di avere in questo modo l'occasione di rendere omaggio ad Emanuele Severino, di cui non posso dire di essere stato allievo nel senso, come dire, amministrativo del termine, perché non ho seguito corsi, ho fatto esami con lui, ma dal quale sicuramente ho molto imparato, come cercherò di dire in questa breve relazione di questa mattina. Credo di essere, non ne sono sicuro, tra i presenti, forse colui che conosce Severino da più lungo tempo, per motivi anagrafici. Lui è un po' più vecchio di me, però io ho letto per la prima volta i suoi scritti quando preparavo la mia tesi di laurea su Aristotele e Severino era impegnato proprio nello studio di Aristotele e scriveva di Aristotele, come ricorderò tra poco. Ma poi voglio ricordare, penso che anche Emanuele se lo ricordi, un convegno a Padova organizzato dal padre Giacomo nell'agosto del 1962, perciò 50 anni fa, in cui il padre Giacomo riuniva i giovani, li chiamava assistenti universitari, ma eravamo assistenti volontari, che voleva dire niente, cioè gratis et amore Dei, e invitava ogni anno due professori per introdurre un tema filosofico che avesse un valore formativo, e nel 1962 invitò il padre Filippo Selvaggi, che era il filosofo della scienza dell'Università Gregoriana dei Gesuiti di Roma, e Emanuele Severino, giovane professore, il quale ci diede, in preparazione a questo convegno, lo schema delle sue lezioni. Si usava così, allora si mandavano prima gli schemi, e io ho avuto la fortuna l'altro giorno, preparandomi a questa relazione, di ritrovare lo schema da Severino nel 1962, in cui egli commentava testi di Aristotele, Dewey e Carnap, e di Aristotele riportava sostanzialmente il quarto libro della Metafisica, dove si dice che c'è una scienza che studia l'ente in quanto ente o l'essere in quanto essere, poi si formula il principio di non contraddizione e lo si difende. Io ricordo, scusate queste note personali, l'autentico entusiasmo che io provai in quella circostanza nell'ascoltare Severino, l'esposizione che egli fece di Aristotele, poi parlò anche di Dewey e di Carnap, però credo che oggi a 50 anni di distanza forse si può affermare tranquillamente che è molto più attuale e molto più presente nel dibattito contemporaneo Aristotele di quanto non lo siano ancora Dewey o Carnap. E ricordo che egli ci parlava della formidabile potenza dell'Elenkos aristotelico. E io da quel giorno rimasi convinto che l'Elenkos, la confutazione, la dimostrazione per confutazione, fosse l'unico procedimento, l'unica forma di argomentazione che si doveva praticare in filosofia. Questa è una delle cose, credo, che ho imparato da Severino. Naturalmente era in Aristotele, ma me l'ha fatta conoscere e apprezzare Severino. Come ho detto, in quegli anni Severino si occupava di Aristotele e io lessi per la mia tesi di laurea il suo articolo, che è stato ricordato anche ieri da Messinese e da altri, su la metafisica classica e Aristotele. Anche questo è una cosa che mi ha un po' sorpreso. Io ho pubblicato qualche mese fa un articolo intitolato Aristotele e la metafisica classica, non ricordandomi assolutamente quello di Severino. Poi, ritrovandomi in mano quello di Severino, vedo che era quasi lo stesso titolo, quindi sono 50 anni che ci occupiamo delle stesse cose. Questo articolo di Severino, La metafisica classica e Aristotele, uscì in un volume promosso dall'Università Cattolica di Milano, un volume di vari autori, su Aristotele nella critica e negli studi contemporanei, che comprendeva, oltre all'articolo di Severino, un articolo di Adriano Pausola, un altro della Virginia Guazzoni Foà, un altro di Giovanni Reale, e poi c'era una sostanziosa appendice di Ezio Franceschini sulla presenza di Aristotele nel Medioevo. Franceschini, come sappiamo, era specialista proprio di questo tema. E credo che sia giusto anche rilevare come con quel volume l'Università Cattolica di Milano, che non aveva mai dedicato una particolare attenzione ad Aristotele, esisteva da alcuni decenni, aveva promosso pubblicazioni su vari altri autori, soprattutto all'opera di Monsignor Olgiati, ma questa era la prima volta, come l'allora rettore Padre Gemelli scrive nella presentazione, che anche Aristotele meritava un volume dell'Università Cattolica. E il volume, che era poi un supplemento della rivista di filosofia neoscolastica del 1956, uscì di fatto nel 1957, cioè esattamente nello stesso anno in cui ebbero inizio i simposia aristotelica internazionali, che poi sono promossi da Ingmar Düring, con la partecipazione allora addirittura di Werner Jaeger, di David Ross, di Monsignor Mansion, e che diedero inizio ad una autentica rinascita di interesse per Aristotele nel mondo. E credo si possa dire che anche quel volume della Cattolica ha contribuito a far rinascere in Italia l'interesse per Aristotele. Interesse che poi in Severino è rimasto costante, perché ricordo che sempre verso la fine degli anni 50 egli pubblicò edizioni scolastiche del quarto libro della Metafisica, Il principio di non contraddizione, del primo libro della Fisica, I principi del divenire. Poi, qualche anno più tardi, scrisse un articolo di commento e di critica al volume di Guido Calogero su I fondamenti della logica aristotelica. E poi, devo dire, continuò anche con le sue pubblicazioni successive. Beh, ho menzionato il convegno dell'Antoniana a Padova, che è del 1962, ma poi tutta la sua produzione è caratterizzata da un costante rapporto critico naturalmente, ma intenso, e con Aristotele. Ieri sono stati ricordati altri suoi scritti, Il destino della necessità, e poi c'è Tautotes, e poi c'è, scusate anche qui una nota personale, uno scambio epistolare con me che risale al 1981 e che aveva come tema proprio Aristotele. Lo abbiamo pubblicato nel volume in onore di Severino, curato da Brianese e da altri, Le parole dell'essere, mi pare, proprio col titolo Dialogo su Aristotele, no? E poi Severino ha continuato, mi hanno detto, io non l'ho visto, che anche recentemente ha curato la pubblicazione da parte del Corriere della Sera del primo libro della Metafisica con una sua introduzione, quindi Aristotele è costantemente oggetto della sua attenzione. E devo dire anche la scuola da lui creata ha sempre mostrato un interesse per questo filosofo. Ricordo i volumi di Luigi Ruggiu, di Carmelo Vigna su Aristotele, e poi so che ci sono altri più giovani di generazioni successive, c'è Zucca e altri che mi mandano i loro lavori su Aristotele, quindi posso dire che è una delle costanti della scuola di Severino. Per il pensiero di Severino dunque Aristotele è centrale, ma anche, come ho appena detto, per lo studio di Aristotele in Italia e nel mondo è stato importante il contributo di Emanuele Severino. Io comincio proprio con richiamare questo articolo del 1956, La metafisica classica e Aristotele, perché già in quello scritto si delinea quella che poi sarà, con alcune modifiche, con alcuni approfondimenti, la sua interpretazione di Aristotele. E poiché il volume doveva trattare di Aristotele nella critica e negli studi contemporanei, Severino prese in esame l'interpretazione che di Aristotele era stata data in Italia da Armando Carlini. Carlini è stato il traduttore della Metafisica, ha tradotto la Metafisica nella collana prestigiosa diretta da Giovanni Gentile, Filosofi antichi e medievali, ancora nel 1929, e sulla traduzione di Carlini ci siamo formati in tanti, credo anch'io, anche Severino e molti altri tra i presenti, prima che poi arrivassero quelle di Reale, di Viano, di Giannatta, ce ne sono moltissime ormai di traduzioni della Metafisica. E Severino in quell'articolo critica Carlini perché Carlini aveva, dal suo punto di vista, che lui stesso definiva di spiritualismo cristiano, di origine attualistica, di origine neoidealistica, riteneva che la Metafisica di Aristotele fosse sostanzialmente una cosmologia. Era l'accusa rivolta ad Aristotele di cosmologismo, di naturalismo, che risaliva in fondo allo stesso Giovanni Gentile e prima ancora in Francia alla Bertoniere. Aristotele sarebbe non un autentico metafisico, perché in sostanza l'essere di cui egli si occupa è visto da lui come la natura, e come è l'idea cosmologica di Kant, così scriveva Carlini. E supposizioni analoghe erano altri spiritualisti cristiani, come per esempio Schacht, Michele Federico Schacht, posizioni di critica. È curioso come Aristotele venisse criticato, soprattutto da parte cattolica, da parte degli spiritualisti cristiani, che giudicavano che la sua Metafisica non fosse degna di fornire argomenti alla Metafisica cristiana, come invece era accaduto nella scolastica, in particolare in San Tommaso. E in quell'articolo Severino, secondo me in maniera molto, molto persuasiva, molto puntuale, molto efficace, sostiene e dimostra che la tesi di Carlini è sbagliata, che quando Aristotele presenta la Metafisica come scienza dell'essere in quanto essere, ha di mira proprio l'intero, la totalità della reale. Quindi non si tratta dell'idea cosmologica di Kant, si tratta dell'intero. Intero, tuttavia, che non viene tematizzato per la prima volta da Aristotele, ma che era già presente nei filosofi presocratici, che tutti, secondo Severino, avevano tematizzato l'intero, ma soprattutto aveva trovato la sua formulazione definitiva, sotto certi aspetti, nel pensiero di Parmenide. Quindi già in questo scritto del 1926 c'è Parmenide che costituisce il punto di riferimento. E Parmenide, ecco, infatti Severino riprende quello che lui chiama con Bontadini il principio di Parmenide, che non è soltanto il principio di contraddizione in senso logico, ma è anche un principio autenticamente ontologico e metafisico, cioè l'essere è e non può non essere. Nei confronti di Parmenide, dice Severino in questo articolo, Platone e Aristotele che cosa fanno? Non dimostrano con la loro metafisica l'esistenza dell'assoluto, ovvero dell'intero, perché questo era già stato tematizzato da Parmenide, ma in sostanza recuperano il mondo sensibile, cercano di conferire una consistenza ontologica al mondo sensibile che invece Parmenide aveva considerato semplice illusione. Platone, soprattutto nel Sofista, e Aristotele nella Metafisica, non anche dimostrino l'esistenza di Dio, dimostrano l'esistenza del mondo. Quella di Dio era già, cioè dell'assoluto, l'aveva già dimostrata Parmenide, l'aveva già formulata Parmenide. E Tuttavia, in quel momento Severino ritiene che sia Platone sia Aristotele riescano nel loro intento, cioè quello di dimostrare l'esistenza del mondo, la consistenza ontologica del mondo, grazie a quella che lui chiama la analogicità dell'essere. E qui egli cita quelle pagine famose del Sofista di Platone, dove si mostra che oltre all'essere c'è anche il non essere, inteso però non come non essere assoluto, bensì come diverso dall'essere, come altro dall'essere, e poi cita ciò che Aristotele ripete continuamente in tutte le sue opere, e cioè che l'essere si dice in molti sensi. Ecco, qui questo secondo Severino, questa dottrina della analogicità dell'essere permette a Platone e ad Aristotele di riconoscere l'esistenza del mondo e la distinzione dall'assoluto, dall'immobile, dalla realtà immobile, che in Platone è il mondo delle idee e in Aristotele è appunto il motore immobile, l'atto puro. E quindi la metafisica di Aristotele, scrive Severino, è originariamente scienza dell'essere in quanto essere e problematicamente scienza della realtà immobile. Devo dire che a me questa formulazione era piaciuta moltissimo. Uno dei miei primi libri su Aristotele, L'unità del sapere di Aristotele, che è di qualche anno più tardi, è totalmente ispirato a questa posizione. Allora, io lavoravo, come ricordava Vigna, con Marino Gentile. Marino Gentile aveva programmato una serie di monografie sull'unità del sapere e a me affidò di scrivere L'unità del sapere in Aristotele. Io, occupandomi di Aristotele, mi convinsi che non c'era nessuna unità del sapere, ma c'era piuttosto il sapere dell'unità. E l'unità era costituita appunto dall'essere, dalla scienza dell'essere, che è originariamente, sin dal suo primo momento, ha per oggetto l'intero, la totalità del reale, appunto l'essere in quanto essere, ma nel momento in cui si chiede se la totalità, cioè l'intero, venga esaurito dal mondo dell'esperienza sensibile o no, cioè se vi sia qualche altra realtà oltre al mondo sensibile, ecco che è già problematicamente, scrive proprio così Severino, problematicamente scienza della realtà immobile, scienza dell'essere immobile. Adesso, a più di 40 anni di distanza, riflettendo su questi discorsi, mi accade di poterli guardare, come dire, in prospettiva storica, cioè valutare quale significato hanno avuto questi discorsi, queste ricerche nella storia degli studi su Aristotele, di cui, come qualcuno di voi sa, mi occupo da quando ho fatto la tesi di laurea. E devo dire che sia lo scritto di Severino, sia il mio volume poi sull'unità del sapere, che da esso fu ispirato, risentono di una certa maniera di affrontare Aristotele che è tipica della tradizione, non direi soltanto cristiana, anche musulmana. Cioè il problema per coloro che filosofano all'interno delle grandi religioni monoteistiche, cosa che accade a tutti da 2000 anni, sia che accettino sia che non accettino le religioni, ne sono comunque condizionati. Ecco, per coloro che da quando avvenne l'incontro tra la filosofia greca e la Bibbia, ad Alessandria d'Egitto qualche secolo avanti Cristo, e che avvenne poi proprio nel momento in cui storicamente furono pubblicati i trattati di Aristotele, che fu pubblicato nel primo secolo avanti Cristo, quando l'impero romano era sotto l'influenza enorme di questo dilagare delle grandi religioni, il cristianesimo, l'ebraismo era giunto a Roma, e poi ovviamente alcuni secoli più tardi l'Islam, e Aristotele fu visto essenzialmente come il filosofo che doveva essere messo a confronto con una visione teistica, con una visione creazionistica della realtà, quale era quella propria dell'ebraismo, del cristianesimo e poi dell'Islam. E quindi il problema centrale da allora, ma lungo tutta la scolastica medievale e anche poi nella scolastica moderna, era quello del rapporto all'interno della metafisica tra ontologia e teologia, teologia razionale ovviamente, che è il tema per esempio del libro di Franz Brentano sui molteplici significati dell'essere in Aristotele, che come sappiamo influenzò profondamente il pensiero di Martin Heidegger. Martin Heidegger, quando caratterizza la metafisica come ontoteologia, non fa che riprendere questa tematica che vede in Aristotele l'aspetto ontologico costituito dalla scienza dell'essere in quanto essere e il momento teologico costituito dall'approdo al motore immobile. Ora, questa problematica in Aristotele sicuramente c'è, ma non è la cosa più importante. Se voi fate attenzione, Aristotele dedica alla dimostrazione del motore immobile pochissime pagine all'interno di un corpus enorme in cui si parla di infinite altre cose. È solo nella tradizione dell'aristotelismo, influenzato dalle grandi religioni, che questa questione è diventata centrale. E lo era anche 50 anni fa, lo era nell'articolo di Severino, come negli altri articoli di quel libro, e lo era anche per me nel mio libro sull'unità del sapere, e continua ad esserlo ancora per molti che si occupano di Aristotele e che si domandano anche in dialogo e in polemica con Heidegger se veramente la metafisica sia ontoteologia o se questa sia invece una interpretazione sbagliata della metafisica. Anche il richiamo alla analogicità dell'essere, che come ho ricordato era presente in questo articolo di Severino, rivela ancora una volta l'influenza di questa tradizione, perché con il termine analogicità o analogia, Severino, sulla scia della tradizione scolastica, sia cristiana che musulmana, intende qualche cosa che Aristotele non chiamava affatto analogia e che era l'omonimia dell'essere, cioè il fatto che l'essere si dice in molti sensi, corrispondenti, come è noto, alle categorie sostanza, qualità, quantità, relazione, eccetera, ma che tutti questi sensi sono accomunati e sono tenuti insieme e quindi formano un'unità grazie al rapporto che ciascuno intrattiene con il primo di essi, che è l'usia, che è la sostanza, no? E è la tradizione dell'aristotelismo, soprattutto medievale, che chiama questa dottrina analogia, analogicità, sostituendo ovviamente al posto della usia di Aristotele il primum analogatum, che è Dio. E quindi l'essere in Dio trova la sua piena attuazione, è l'essere nel senso pieno e perfetto del termine, mentre in tutte le creature ha una sua attuazione che è parziale, che è incompiuta, che è finita, ma che in qualche modo è tenuta insieme dal riferimento, dal comune riferimento a Dio. Anche questo è un modo di interpretare Aristotele, che tradizionalmente, storicamente, ha avuto moltissima importanza ed è interessantissimo, ma che non è certamente la visione di Aristotele, per il quale, se c'era sicuramente questo riferimento delle molte categorie alla usia, ma non si può dire che ci fosse poi anche il riferimento di tutti gli enti a Dio, quasi che Dio fosse il primum analogatum. Certo, il primo motore immobile è causa, e
è causa del divenire, è causa del movimento e quindi in qualche modo è causa anche del modo in cui sono fatte tutte le cose che divengono. Però non è il primum analogatum, non è primo nel senso logico, lo è solo nel senso causale, direi quasi nel senso fisico, da cui l'accusa di fisicismo, di cosmologismo, eccetera. Quindi è una prospettiva che ha un senso proprio nel solco di questa tradizione. Ed è, ho richiamato l'attenzione su questo perché proprio questo è poi stato il nucleo delle discussioni che ho avuto con Severino e dei successivi interventi di Severino a proposito di Aristotele. Ci sarebbe tutta la tematica dell'atto e della potenza che è presente nell'articolo del 56, ma su cui oggi non ho il tempo di soffermarmi, anche perché ieri lo ha fatto in maniera egregia, secondo me, il professor Pagani. Io adesso invece vorrei concentrare l'attenzione proprio su questo, su questa analogicità dell'essere, perché qui si gioca, secondo me, la partita tra Parmenide e Aristotele, e quindi si parla licet, per quanto mi riguarda, tra Severino e me. Quando uscirono gli articoli Ritornare a Parmenide, nel 1964, scusate, non possiamo dire, anche se oggi non è il momento giusto, un vero e proprio terremoto per chi si occupava di metafisica in Italia, perché colui che sembrava il portabandiera del Bondadini era il maestro, ma in quel momento il giovane filosofo che più energicamente sembrava poter difendere la metafisica classica era Severino, e quegli articoli diedero a molti l'impressione che fosse avvenuto un capovolgimento e che Severino avesse abbandonato la metafisica classica per schierarsi contro, e cioè per tornare appunto a Parmenide. Ci furono varie reazioni, sapete, vari articoli nella Neoscolastica, ne feci uno anch'io, di cui oggi preferisco non parlare perché non mi riuscì bene, e infatti non l'ho messo tra le raccolte dei miei articoli. Sostenevo, cercando di sottrarre Aristotele, vi ricordate che Severino riprendeva la formulazione del principio di non contraddizione che Aristotele dà nel De Interpretazione, là dove dice l'essere è quando è e non è quando non è. E questo, secondo Severino, era la dimostrazione del nichilismo di Aristotele, perché ammetteva la possibilità che l'essere non fosse. E io allora, per difendere Aristotele, dicevo, ma in fondo in Aristotele la dimensione del tempo non è essenziale. Ciò che conta è la molteplicità dei significati dell'essere. Era sbagliata la mia risposta. Ruggiu, che aveva scritto un libro sul tempo in Aristotele, sa bene quanto sia invece fondamentale per Aristotele il tempo. E infatti Severino, che poi fece la risposta ai critici, in cui rispose a tante critiche, giudicò strana la mia interpretazione di Aristotele, e aveva perfettamente ragione, era strana, l'ho abbandonata. Invece ciò su cui ho continuato a pensare e a riflettere con lui è appunto la dottrina dei molteplici significati dell'essere. Perché? Perché io sono convinto, adesso ne ho discusso infinite volte con Severino, non pretendo di averlo convinto, né lo convincerò oggi, né forse oggi convincerò nessuno, ma io sono convinto che nel suo Ritornare a Parmenide, Severino, come Parmenide, concepisca l'essere in modo univoco, cioè in un senso solo, e quindi non tenga conto della molteplicità dei sensi dell'essere intuita già da Platone e soprattutto esposta da Aristotele. Naturalmente questa era anche Severino lo sapeva benissimo, avendo lui tradotto e pubblicato il primo libro della fisica, che è proprio il libro in cui Aristotele critica Parmenide nei capitoli 2 e 3, dicendo che alla base della posizione di Parmenide c'è la tendenza a intendere l'essere in un unico senso, monachos anziché pollachos. Severino sapeva benissimo che questa era la critica di Aristotele, quindi io riprendendola non è che gli dicessi niente di nuovo, ma lui sempre mi rispondeva, e questo è documentato anche nell'epistolario che abbiamo pubblicato, ci sono le sue lettere che io ho conservato e che ho riprodotto fedelmente in quel saggio. Severino mi rispondeva: ma è vero sì che l'essere si dice in molti sensi, ma poiché ciascuno di questi molti sensi sta in rapporto ad uno, che è la sostanza, c'è qualche cosa che li accomuna, appunto, nella diversità c'è qualche cosa che rimane identico. Ora, questo qualche cosa che rimane identico è appunto ciò che non può non essere, ciò che li costituisce come enti e che in base al principio di Parmenide non può non essere. Io cercavo di dire: ma guarda che sì, è vero che tutti stanno in rapporto ad uno, ma il rapporto di ciascuno con l'uno è diverso da quello degli altri. La qualità sta in rapporto con la sostanza in modo diverso da come ci sta la quantità o la relazione o il luogo. O il... Però, ma se io dicevo sì, però, sono tutti pros hen, quindi c'è uno hen, c'è una unità, ed è questa ciò che è stato tematizzato da Parmenide e ciò che tutto sommato rende irrilevante la scoperta platonico-aristotelica della molteplicità di contro al principio di Parmenide. In questi giorni naturalmente sono tornato a riflettere su questi scambi, su queste discussioni, e mi pare di poter dire forse qualche cosa che finora non ho mai detto, ma che di per sé non è nuovo. Come ricordavo prima, è vero che per Aristotele le diverse categorie sono tutte relative ad uno, e questo uno è l'usia. Però, come ho anche già detto, dopo Aristotele non compie il passo ulteriore di riferire tutto, tutte le sostanze al primo motore immobile in base allo stesso tipo di relazione prosen che esiste tra le categorie e la sostanza. Questo è ciò che hanno sostenuto i tomisti. Questa è l'interpretazione tomistica di Aristotele. Cioè, lo stesso rapporto che c'è tra le diverse categorie e la sostanza, c'è poi tra le diverse sostanze e la sostanza immobile. Per cui la sostanza immobile è appunto il primum analogatum, e quindi gode di una priorità non solo ontologica, non solo causale, ma anche logica. Come nella definizione di ciascuna categoria è contenuto un riferimento alla sostanza, così nella definizione di ciascun genere di sostanza dovrebbe essere contenuto un riferimento alla sostanza immobile, il che in Aristotele non c'è. Aristotele non lo dice, questo lo dicevano studiosi illustri, per esempio alla fine degli anni 50 fu pubblicato in Canada un bellissimo libro, Aristotelian Doctrine of Being, del padre Joseph Owens, che era un allievo di Gilson, di Etienne Gilson, aveva studiato a Toronto all'Istituto Pontificio, e nel libro di Owens c'era questa interpretazione, e io nel mio libro sull'unità del sapere adottai questa interpretazione. Mi sembrava che questo salvasse appunto l'unità di ontologia e teologia, ma questa era l'influenza appunto, non a caso Owens era un allievo di Gilson, c'è stato, come ricorderete tutti, nella prima metà del Novecento questa influenza enorme di filosofi come Maritain, di filosofi tomisti come Maritain e Gilson sulla metafisica cristiana, e quindi in qualche modo anche sull'interpretazione di Aristotele. A ben guardare, Aristotele è vero che riferisce tutte le categorie alla sostanza, ma poi ammette che ci sono diversi generi di sostanza, tre, le sostanze mobili e corruttibili, che sono i corpi terrestri, le sostanze mobili e incorruttibili, cioè eterne, che sono i corpi celesti, e, ma è da dimostrarsi, eventualmente le sostanze immobili. Tra questi tre generi di sostanza non c'è una unità logica, c'è semmai una dipendenza causale, nel senso che le sostanze immobili sono causa del movimento dei cieli e il movimento dei cieli è causa di tutto quello che succede sulla Terra, generazione, corruzione, alterazione e via dicendo, ma non c'è una unità logica. E questo è importante, è così come è importante tenere presente che in Aristotele questo tema dell'essere, della metafisica come scienza, adesso qui oggi mi inimico definitivamente anche i miei amici tomisti perché mi metto dalla parte di un Aristotele che non è quello della tradizione tomistica. Per Aristotele è vero che la metafisica è scienza dell'essere in quanto essere, ma Aristotele dice questo quasi en passant per mostrare che la metafisica che egli aveva definito nel primo libro dell'opera omonima come scienza delle cause prime riesce ad avere una certa unità, benché le cause siano di genere diverso, materiale, formale, efficiente, finale, grazie al fatto che sono tutte cause dell'essere in quanto essere. E quindi l'essere in quanto essere, dopo aver detto questo e dopo aver difeso il principio di non contraddizione, Aristotele nei libri successivi, se avete presente, il sesto, soprattutto il settimo, liquida definitivamente la tematica dell'essere. C'è un passo, chi ha studiato Aristotele lo ha ben presente, libro Z della Metafisica, capitolo primo, dove Aristotele dice «To te kai palai te kai nin aei zetumenon kai aei aporumenon», ossia ciò che te pala e te kainen, nell'antichità e ancora oggi, aei zetumenon, è sempre cercato, kai aei aporumenon, e costituisce sempre oggetto di problema, vale a dire, ti to on, che cos'è l'essere? Ebbene, dice Aristotele in quel passo, tutto questo oggi significa tis eusia, che cos'è la sostanza? Cioè, lui riconosce che sin dalle origini la filosofia si è domandata che cos'è l'essere, ma al tempo stesso dice, adesso che abbiamo dimostrato che l'essere si dice in molti sensi, non dobbiamo più continuare a chiederci che cos'è l'essere, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla usia. E infatti da quel punto la metafisica continua sino al libro quattordicesimo senza fare più parola dell'essere in quanto essere. Quello per Aristotele era un problema chiuso, un problema concluso, che era stato aperto da Parmenide ed era stato chiuso da Platone. E il vero problema di Aristotele è di capire che cosa sono questi molti significati dell'essere e soprattutto il primo di essi, che è l'usia. E qui entra il discorso sui diversi generi di usia e qui la dottrina dei molti significati dell'essere va intesa in un senso profondo e radicale, per cui essere, c'è quel passo famoso del De Anima che dice per i viventi essere significa vivere. Perciò io non posso dire Socrate è o Omero è, perché essendo Socrate un vivente, nel momento in cui Socrate non vive, non posso nemmeno dire che Socrate è, perché per un vivente essere vuol dire vivere. Posso dire Omero è un poeta, Socrate è un filosofo, ma allora non uso più l'essere nel senso del vivere, ma come copula di una predicazione, e questo è tutt'altro discorso. Ma per i viventi essere vuol dire vivere, e per le sostanze, per i diversi generi di sostanze, essere significa quel tipo di essere che è a loro connaturato per essenza, e cioè nel caso delle sostanze corruttibili
un essere corruttibile, un essere finito, un essere che è nel tempo. Per le sostanze eterne, un essere eterno, ma tuttavia ancora nel tempo, quale è l'essere dei cieli e degli astri, e per le sostanze immobili, un essere che è fuori dal tempo. Ma in ciascun genere l'essere ha questo diverso significato. Per cui a questo essere non è più applicabile il principio di Parmenide, l'essere non può non essere, perché a seconda del tipo di essere con cui abbiamo a che fare, alcuni tipi di essere possono non essere e altri non possono invece non essere. Tutto dipende dal tipo di essere, dal genere di essere con cui abbiamo a che fare. Allora, capite, questo è l'argomento che io, di cui mi servo, e Severino lo sa bene, contro il parmenidismo, anche se devo riconoscere che c'è una verità profonda nel parmenidismo, per cui tutto ciò che in qualche modo è, anche per un solo istante, e che quindi cessa poi di essere, continua ad appartenere eternamente a quella che chiamerei la storia dell'essere, o per essere in tema con questo nostro convegno, il destino dell'essere. È un modo per dire quello che gli scolastici affermavano con il motto factum infectum fieri nequit, cioè ciò che è stato fatto, ciò che è accaduto non può essere più cancellato, non si può dire che non è stato fatto. Nemmeno Dio ha il potere di far sì che ciò che è avvenuto non sia mai avvenuto. Quindi ciò che è avvenuto, ciò che, per così dire, ha fatto parte dell'essere, anche soltanto per un istante, è sempre dentro nella totalità dell'essere, nell'intero, ma non nel senso che sia sempre presente, ma nel senso che fa parte della storia complessiva dell'essere, la quale poi di per sé è eterna, perché non è che sia cominciata o che possa finire in qualche momento. E qui anche in qualche misura si recupera qualche aspetto di Aristotele, perché non dimentichiamoci che Aristotele sosteneva l'eternità dell'universo. Ed era la ragione per cui cristiani, musulmani, ebrei, eccetera, hanno sempre avuto difficoltà con l'aristotelismo. Le ragioni per cui Aristotele è stato condannato, è stato uno dei filosofi più ripetutamente condannati dalle varie chiese proprio per questa sua dottrina dell'eternità. Ma quando Aristotele dice che l'universo è eterno, non intende dire che ciascuno degli enti che lo costituiscono sia eterno. Alcuni sì, altri no. È l'insieme, è la totalità che è eterna. E all'interno di questa totalità ciò che è stato non può essere più cancellato e quindi fa parte di questo insieme. Credo di avere detto in maniera confusa cose che però meritano forse una riflessione più approfondita, e di avere ripetuto ancora una volta, spero che non sia l'ultima, le ragioni della mia ammirazione e anche del mio dissenso nei confronti di Emanuele Severino.